giardino di Albert.
L'invasione di locuste che ormai da mesi sta interessando il Corno d'Africa e il Golfo Persico rappresenta una minaccia senza precedenti alla sicurezza alimentare e ai mezzi di sussistenza, come scrive la FAO, che l'ha definita la peggiore invasione degli ultimi 25 anni in Somalia ed Etiopia e degli ultimi 70 anni in Kenya. Partita tra lo Yemen e l'Arabia Saudita nel gennaio dell'anno scorso, favorita da temperature e umidità ideali per il ciclo di sviluppo degli insetti, la prima sciamatura ha raggiunto Somalia ed Etiopia tra giugno e dicembre, allargandosi poi sempre più nei paesi confinanti. E mentre ora il rischio di invasione lambisce il subcontinente indiano, secondo alcuni modelli predittivi, gli insetti potrebbero aumentare di numero fino a 500 volte nel corso della prossima primavera, prima che, si spera, arrivi il caldo asciutto dell'estate a porre un freno alla loro proliferazione. Alcuni numeri. Uno sciame di un chilometro quadrato, che comprende dai 40 agli 80 milioni di insetti, può consumare in un giorno l'equivalente di quanto mangiano 35.000 persone. Lo sciame di cui stiamo parlando ha una dimensione di 2.400 chilometri quadrati. Significa tra i 100 e i 200 miliardi di locuste, il consumo equivalente di 84 milioni di persone. In un'area, come sappiamo, già molto povera e con scarsa accessibilità al cibo. Il 2020 sembra davvero un anno catastrofico per l'ambiente e quindi a cascata anche per l'essere umano. Prima gli incendi che hanno devastato l'Australia, poi le incredibili temperature fino a 20 gradi registrate in Antartide e ora le locuste. Appartenute da sempre all'immaginario catastrofico delle culture più diverse, da Mosè in poi, è opportuno ricordare che le locuste sono state e sono, tuttora, presenti anche in Europa, dove fino al XX secolo e all'avvento dell'agricoltura moderna hanno causato periodicamente gravi carestie, innescando fenomeni migratori e finendo per essere un modificatore sociale importante per interi popoli. Andiamo quindi a conoscere meglio questo straordinario insetto, soprattutto sotto il profilo del suo complicato rapporto con la nostra specie, con la quale si pone in diretta competizione. Lo facciamo con la docente di storia moderna, storica e saggista Elina Gugliuzzo, che con Giuseppe Restifo ha scritto nel 2014 La piaga delle locuste, ambiente e società nel Mediterraneo dell'età moderna. La Gugliuzzo è anche autrice di uno studio dal titolo Acridofagi, mangiatori di cavallette e disgusto in età moderna.
Quelle che più comunemente conosciamo sono le cavallette verdi, quelle più minute, apparentemente più minute, che insomma zampettano in campagna, nelle aree verdi, e siccome non sono ancora allo stato di gregarizzazione, sono degli insetti che insomma si muovono abbastanza singolarmente. In realtà il ciclo di vita di una cavalletta, che non è molto lungo, di per sé attraversa 5 mute, quindi la cavalletta nasce dalle uova che si schiudono, appaiono come delle vere e proprie larve. E alcune specie di cavallette già allo stato larvale iniziano proprio a camminare, quindi inizia una sorta di prima migrazione. Però quando diventa pericolosa la cavalletta? Quando in una di queste mute si trasforma, e in genere questa trasformazione della cavalletta in vera e propria locusta, quando cioè si irrobustisce e cambia anche il colore, quindi da verde diventa o gialla o nera, diventa più robusta e diventa anche più pericolosa, perché c'è proprio un neurotrasmettitore, la serotonina, che modifica il comportamento, l'atteggiamento della cavalletta stessa, che per questioni legate sia al clima e sia alla mancanza fondamentalmente di cibo, finisce per gregarizzarsi, quindi accompagnarsi ad altre cavallette che ormai sono diventate adulte, quindi sono delle vere e proprie locuste. Qui si trasforma non solo fisicamente e anche se vogliamo mentalmente la cavalletta, ma soprattutto qui diventa rischiosa perché l'obiettivo primario è quello di alimentarsi. Le cavallette si nutrono sostanzialmente di tutte le specie vegetali che incontrano, quindi una volta che nella fase appunto in cui sono divenute locuste, tra l'altro acquistano anche le ali, non sono in grado in realtà di volare in maniera vera e propria come possiamo intendere, però sono sospinte dai venti, fondamentalmente partono dai paesi africani e sospinte dai venti si sono nel tempo, nella storia, nei secoli, sospinte dall'Africa verso l'Occidente, ma anche verso l'Oriente, anche verso il Medio Oriente e l'Estremo Oriente. Abbiamo migliaia e migliaia di casi di invasioni di locuste. La loro pericolosità sta nel fatto che diventano, nella fase in cui sono locuste, fameliche, sono definite addirittura buliniche perché mangiano una quantità impressionante. E pensiamo alla dimensione di una locusta, quindi una locusta già irrobustita, adulta, in realtà è lunga circa 7-8 centimetri. Questi animaletti così, in fondo sempre abbastanza piccoli, sono in grado di devastare intere aree e passano da un'area di vegetazione all'altra. Da un certo punto di vista, dal momento che si nutrono di vegetazione fresca, di vegetazione verde, sono anche, se vogliamo, più pulite rispetto ad altri animali che rispetto al nostro gusto occidentale sembrano molto meno disgustosi. Penso ai gamberi, ai gamberetti che si nutrono di carogne, o anche appunto ai granchi che sono invece nella cultura alimentare molto quotati in Occidente. Però la pericolosità della cavalletta nasce proprio nel momento in cui appunto si trasforma e ripeto è in grado di mangiare una quantità incredibile di cibo. Le cavallette affrontano 5 mute nella loro vita, nel loro ciclo vitale di settimane, di pochi mesi, perché da quando si escludono le uova, dallo stato larvale passa a quello di cavalletta e poi quando soprattutto sopraggiunge bisogno della fame, perché evidentemente quell'area non è più sufficiente, quando agisce appunto la serotonina inizia una sorta di solidarietà, di consorzio ortottero, perché le cavallette appartengono alla famiglia degli ortotteri, appunto questi insetti a cui appartengono anche i grilli, le cavallette più piccole, gli acridi in generale. Questa sorta di consorzio ortottero, come è stato definito da alcuni studiosi, è impressionante perché è come se ci fosse una solidarietà del gruppo, dello sciame, e quando iniziano a sviluppare la serotonina, a irrobustirsi, a gregarizzarsi, le cavallette, come se fossero d'accordo, insieme diventano uno sciame che si sposta grazie ai venti.
Un competitore diretto della nostra specie, quindi, implacabile divoratore di messi e di ogni tipo di vegetazione, capace di spogliare aree di migliaia di chilometri quadrati in pochi giorni, spostandosi poi con una rapidità che lo porta a percorrere fino a 150 chilometri in un giorno. Facile capire perché possiamo considerarlo un vero e proprio modificatore sociale. Ancor più nelle epoche premoderne, in cui le possibilità dell'uomo di plasmare l'ambiente per i suoi bisogni erano enormemente inferiori a quelle attuali. Da qui a insediarsi nel nostro immaginario storico, culturale, perfino religioso, per la locusta il passo è stato breve.
Le cavallette vengono osservate dai medici e vengono considerate per un certo tempo fino all'Ottocento, quindi non parliamo del cosiddetto buio e freddo medioevo, ma parliamo dell'Ottocento, vengono considerate lascive, libidinose, si legge in alcuni scritti che non conoscano gli strali della gelosia, che si accoppino senza essere fedeli al compagno, tra l'altro muoiono poco dopo essersi accoppiate. Le femmine sono stremate, hanno bisogno come i maschi di acqua e molto spesso per cercare l'acqua muoiono praticamente affogate. In Occidente si ritiene per tanto tempo che non siano commestibili, ma che siano utilizzabili solo a scopo terapeutico e vengono indicate per i rimedi come i calcoli, la diuresi, la cistite, anche per la lebbra addirittura. Comunque sono molto forti i pregiudizi e i pregiudizi permangono fino a oggi. La cavalletta e la locusta, insomma, tipicamente nella nostra cultura considerata appunto, oltre che l'ottava piaga d'Egitto, perniciosa per l'uomo e per la futura, insomma, prospettiva alimentare dell'uomo. Quindi non è stata mai ben vista fin dalla, insomma, dall'Antico Testamento, però nelle civiltà non occidentali la cavalletta veniva, anche se vista come una piaga, mangiata, perché era una delle soluzioni quella di mangiare, cioè era vista come una sorta di risorsa. E ci sono parecchie attestazioni di tutto ciò, a cominciare da Giovanni Battista, ma abbiamo tanti altri esempi di coloro che vivevano in deserto, perché poi molto spesso appunto le cavallette vengono proprio dal deserto e quindi nel tempo, perché sono state un modificatore sociale, perché hanno obbligato le società in cui erano più presenti a prendere delle decisioni, a prendere delle contromisure, nel caso appunto non occidentale, a prendere le contromisure per combatterle, anche quelle di farle diventare cibo. In Occidente c'è appunto una forma di disgusto che inizia in età moderna, ma che in realtà permane fino ai giorni nostri, anche se abbiamo visto negli ultimi anni che ci sono delle modifiche anche di mentalità e di atteggiamento nella società, insomma, occidentale. Tra l'altro le cavallette, le locuste venivano già mangiate nelle società e venivano mal giudicati gli acridofagi, cioè coloro che le mangiavano, dagli osservatori occidentali, quindi dai viaggiatori stranieri, dagli scandinavi, dai francesi, dagli italiani, perché noi occidentali siamo un po' vittime dell'idea del cibo per come lo pensiamo, è come se avessimo una forma di insettofobia, tutto quello che appartiene al mondo degli insetti e al mondo dei rettili dagli occidentali è mal visto, mal pensato, e quindi si considera che non ci si possa cibare, però è proprio un retaggio, come dire, culturale.
Un retaggio culturale che ci fa provare un ribrezzo istintivo all'idea di mangiare insetti, ma che non scatta quando parliamo di insetti acquatici, per così dire. I crostacei, come gamberi e granchi, che assomigliano morfologicamente moltissimo agli insetti e che, come ci ricorda Elina Gugliuzzo, sono animali di cui andiamo ghiotti, nonostante abbiano abitudini alimentari molto meno pulite delle cavallette. Ma siamo partiti dalla cronaca di queste ultime settimane, dallo sciame gigantesco che sta divorando una parte consistente dell'Africa. E se oggi una catastrofe di questo tipo, in Europa, viene sentita come lontana, fino a poco tempo fa non era così.
Chiaramente gli atteggiamenti fondamentali erano quelli di disfarsene, c'è una parte del volume che è stato citato, La piaga delle locuste, in cui si parla proprio dei processi che addirittura vengono fatti agli animali, anche alle locuste sono sottoposte a veri e propri processi, perché tra i vari sistemi che vengono messi in atto per debellarle ci sono, oltre a quelli pragmatici, quindi arare i terreni, distruggere le uova, ci sono anche quelli, insomma, legati a una mentalità differente, molto vicina alla superstizione, quindi in età riformistica e controriformistica soprattutto si intentano proprio i processi agli animali, tra cui anche le cavallette che vengono scomunicate e così via. Oggi cosa succede? Oggi la situazione è altamente critica, soprattutto in alcuni paesi, molto molto critica nel Corno d'Africa. E comunque non dobbiamo dimenticare che un'altra importante devastazione è avvenuta nel 2012 in Madagascar, paese non nuovo tra l'altro anche nei secoli precedenti alle invasioni di cavallette. Oggi i paesi soggetti alla devastazione sono in primis appunto il Kenya, la Somalia e l'Etiopia, dove si stanno riproducendo continuamente nuovi sciami. Tra l'altro la tipologia di cavalletta è più o meno sempre la stessa, quella, insomma, che viene anche ricordata per l'ottava piaga d'Egitto, quella che Plinio il Vecchio, insomma, Strabone e tutti i maggiori storici hanno considerato essere la protagonista degli sciami e delle devastazioni. La tipologia è la schistocerca gregaria, è proprio la locusta praticamente nel deserto, e pare che sia questa stessa tipologia in questa fase proprio nel 2019-2020 ad aver dato questi importanti problemi al Corno d'Africa. Questi nuovi sciami che si sono formati anche per questioni legate al clima, al riscaldamento globale, perché purtroppo le cavallette si moltiplicano soprattutto quando il clima si suddivide in due stagioni, come se si passasse dall'inverno all'estate. Non sopportano il clima torrido, però il clima piovoso fa sì che la vegetazione aumenti. L'aumentare della vegetazione fa sì che si possano nutrire e quindi si possano moltiplicare in maniera spaventosa. Quindi in corrispondenza della stagione delle piogge aumentano i raccolti e purtroppo è possibile che aumentino le cavallette. Non ci vogliono quindi temperature troppo alte perché potrebbero seccarsi, proprio perdere anche la loro possibilità di volare. Adesso la questione è molto seria perché si prevede che si possa espandere l'attuale ondata di locuste anche verso est, quindi verso l'India, e ad ovest verso il Sudan. Il problema è che per fronteggiare queste devastazioni sono necessari moltissimi soldi. Abbiamo una commissione che già da parecchi decenni è presente grazie alla FAO. La FAO ha preparato una serie di programmi e anche una sorta di app per monitorare le aree in base al clima, dove si potrebbero espandere le locuste e gli sciami. Qual è la soluzione? Si consiglia come sempre di prevenire. Grazie a questo monitoraggio sarebbe bene individuare dove vengono deposte le uova, quindi non aspettare che ci siano già gli sciami per poi bombardarli con gli insetticidi, perché non sarebbe neanche una scelta ecologica e neanche efficace. Sarebbe bene invece individuare laddove si trovano i focolai delle uova per distruggerli in maniera diversa. Si possono distruggere in maniera meccanica, proprio con dei rulli, o quando sono anche allo stato larvale, perché allo stato larvale camminano, non volano. Intercettare dove sono le aree, grazie appunto ai sistemi matematici che mettono insieme e raccolgono insieme dati meteorologici e quant'altro, perché si possano appunto debellare le uova anche arando e coltivando. Ad esempio, arare i campi fa sì che si possano distruggere ancor prima le uova. Consideriamo che il Corno d'Africa è già colpito da siccità, da inondazioni e da conflitti locali, e anche l'instabilità politica è un problema perché facilita l'insorgenza di epidemie e anche di crisi alimentari.
Strumenti di distruzione meccanica delle uova e delle larve, individuate attraverso sistemi di monitoraggio e modelli matematici, sono quindi più efficaci rispetto all'uso massiccio di insetticidi, oltre ad avere il pregio di non devastare l'intero ecosistema. Ed esistono, sempre guardando indietro alla storia europea, sistemi di lotta che oggi chiameremo biologica ancora più mirati e che tornano prepotentemente di attualità per la facilità con cui possono essere messi in campo anche nelle zone più povere del mondo.
Uno dei sistemi che viene considerato dal punto di vista ecologico corretto è quello di fare ricorso anche a uccelli predatori, tra cui le faraone, che sono state utilizzate anche in tempi recenti in maniera più che soddisfacente, perché appunto questi animali si nutrono di cavallette. Questa potrebbe rappresentare una delle soluzioni. In passato, nei secoli precedenti, le soluzioni erano di vario tipo, quindi non sempre del tutto ecologiche, nel senso che si utilizzava qualsiasi mezzo, dagli strumenti di lavoro, dagli utensili, persino si faceva ricorso alle scope pur di distruggere le cavallette. Quindi è chiaro che una soluzione del genere si presenta come una soluzione che invece potrebbe avere un più largo impatto, perché gli uccelli predatori potrebbero chiaramente distruggere un numero maggiore di locuste.
Guardando indietro alla storia europea, scopriamo quindi come le locuste venissero combattute anche da noi con ogni mezzo e come solo con l'introduzione di metodi di agricoltura moderni, la cura e la lavorazione dei terreni, che hanno sottratto alle locuste le aree ideali per la deposizione delle uova, si sono di molto ridotte le possibilità che si vengano a creare sciami catastrofici per la nostra agricoltura. Ma qui entra in gioco il cambiamento climatico.
È chiaro che il cambiamento climatico non aiuta neanche i paesi occidentali. Il punto fondamentale è che gli sciami, una volta che sono in aria, sospinti dai venti, sono imprevedibili, quindi la direzione che prenderanno è difficile da essere stabilita prima. Quindi ecco perché la cosa fondamentale sarebbe quella di monitorare e, più che curare dopo, prevenire il problema. È chiaro che l'inquinamento, il riscaldamento globale non aiuta, per questo la prevenzione rappresenterebbe il primo gradino per evitare che ci siano ulteriori crisi.
Una specie, quindi, che quando si verificano una serie di condizioni concomitanti va fuori controllo. Divora il suo stesso habitat fino a non lasciare più nulla, per poi spostarsi dove può trovare nuove risorse e divorare anche quelle. Una specie che vive in equilibrio sempre precario con il suo ambiente, sempre pronta a mangiarselo letteralmente, non appena se ne presenta l'occasione. Eppure, nonostante le evidenti similitudini con Homo sapiens quanto al rapporto a dir poco conflittuale col suo ambiente, la locusta fa comunque parte di un sistema che ha un suo macro equilibrio al quale anch'essa concorre. Ma allora qual è la lezione che possiamo imparare da questo piccolo animale così diverso eppure così simile a noi?
L'intento, quando ci siamo avvicinati allo studio delle cavallette, era quello anche di abbattere la presunzione dell'uomo che per troppo tempo ha fatto dell'antropocentrismo una bandiera. Quindi studiare anche questi animali, per quanto mi riguarda, li ho studiati in un più grande progetto di ricerca che riguardava le catastrofi naturali e i disastri, quindi le epidemie, i terremoti, anche le devastazioni delle cavallette. Però tornando al primo punto, l'uomo va in crisi quando non si rende più conto intanto che le risorse del pianeta non sono illimitate e soprattutto quando mette se stesso al primo posto. L'antropocentrismo è deleterio perché gli animali a un certo punto della storia sono diventati per l'uomo non più soggetti ma oggetti. Invece purtroppo le cavallette ci hanno insegnato che sono anche protagoniste, che sono soggetti della storia e non soltanto oggetti, e quindi non è soltanto l'uomo al centro dell'universo.